voi tutti avete sicuramente presente Gesù in chiesa, proprio su fisicamente, dove c'è il grande crocifisso. Sono ormai un po' di anni che mettiamo un panno dietro di un colore liturgico appropriato, in questo caso qui viola. Lo mettiamo dietro perché non è che si deve vedere il panno serve per far vedere il meglio possibile il crocifisso, a lui che si deve vedere, è Gesù. Questo è un principio importante della lezio. La lezio serve per far vedere il testo. Non è che se adesso abbiamo ascoltato il Salmo io vi dico delle cose. No, no, no. Abbiamo ascoltato il Salmo e qualunque parola mia, ma eventualmente anche nostra, serve a farlo risaltare. Quindi proprio la lezione è una cosa molto umile di servizio. Mi ricordo il cardinale Carlo Maria Martini che diceva è come avere una penna in mano e sottolineare i verbi, i nomi, i punti particolari per stare più attenti, perché noi abbiamo bisogno di questo. Quando poi entreremo nella terza fase, sarà il momento dell'adorazione e a partire dal Salmo pregheremo. La prima cosa che dico per cercare di aiutare è questo. Un amico tempo fa mi disse: il Salmo che io preferisco è il Salmo 102. Io non mi ero mai posto il problema della preferenza, di quale Salmo preferisco, ma da quando me l'ha detto ho posto particolare attenzione a questo Salmo. Io sono molto contento di partire con questo. Tra l'altro chi è stato molto attento domenica dirà: ma abbiamo recitato un salmo così lungo? No, spesso la domenica c'è un estratto, c'è una porzione. Noi qui che abbiamo più tempo, ecco un altro vantaggio della lezione, abbiamo il salmo tutto intero. Sono molto contento di iniziare da questo perché per certi versi anche per me è il salmo preferito. Notiamo che inizia con una benedizione e finisce con tre benedizioni. Questo salmo inizia così: benedici il Signore, anima mia, e poi finirà così: benedite il Signore, angeli suoi, benedite il Signore, voi tutte sue schiere, benedite il Signore, voi tutte opere sue. E allora, poiché siamo tutti esseri senzienti, e dentro così anche nella classica mentalità ebraica, perché è bella, perché un puntino farsi domande, uno dice: vabbè, perché devo benedire il Signore? Non siamo appunto dei pappagalli. Benedice il Signore, sì, lo benedico, no? Tu mi dici, benedice il Signore, dico: ma perché? E qui il Salmo si sviluppa, perché la bellezza della parola di Dio, anche di questo Salmo, che è dialogico, non è che dice: è così e devi fare così e non si discute. No. Adesso vediamo perché benedire il Signore. Pronti anche a dire nella preghiera a Gesù: io non sono d'accordo. Pronto. Giobbe ci insegna che si può anche litigare con Dio, l'unica cosa che non va bene è non parlare, come nella parola. Allora, benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Già qui, un primo passaggio. La benedizione legata alla memoria, che è sempre una parte importantissima della preghiera, così importante che noi celebriamo l'Eucaristia per ricordare: fate queste memorie di me. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Capite che a questo punto una persona di grande sensibilità spirituale potrebbe buttare via il foglietto e dire: non solamente oggi, ma fino a Pasqua mi basta questo. Ho capito che se mi ricordo dei benefici del Signore, sono contento. Ci si potrebbe fermare qua. Famoso il racconto di quei santi che non riuscivano a dire il Padre Nostro perché a Padre si commuovevano, piangevano e non andavano più avanti. A Nostro non arrivavano, era troppo. Non è troppo. Questo ci dice, vedete, Lenzio, che le parole, se si sta un pochino attenti, se ne sente il peso. Se si legge a pappagallo, puoi leggerti anche la Bibbia tutta insieme, non ti tocca neanche. Ma noi facciamo finta di non essere persone di grandissima levatura spirituale, ma dei poveretti, perlomeno io lo sono, quindi andiamo avanti un po'. Io tra l'altro non so quanto andrò avanti, ma anche qui è buono, cioè faccio un pezzetto, ma quando uno poi capisce il principio, comunque lo sapete già meglio di me, va avanti lui. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. e gli perdona tutte le tue colpe. Allora si dà subito un bel orizzonte. Questo è un salmo legato alla misericordia. Bello che ci sia questo la prima domenica di Quaresima, che è anche un po' appunto il tempo delle riconciliazioni, delle confessioni, della penitenza. E si parte subito con un Dio che perdona tutte le tue colpe, guarisce le tue infermità, c'è subito il passaggio dal peccato alla malattia, questo misterioso legame, salva dalla fossa la tua vita. Tre righe abbiamo messo a posto: il peccato, la malattia, la morte. Ti circonda di bontà e di misericordia, sazia di beni la tua vecchiaia e rinnova come aquila la tua giovinezza. Qui più volte toccheremo degli estremi, qui c'è l'estremo età anziana e età giovane. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Arrivati a questo punto si potrebbe però contestare e dire: sì, vabbè, belle parole, sì, il peccato, la malattia, gli anziani, i giovani. Se il Salmo andasse avanti tutto su questa linea qui, molto bello, ma forse un pelo astratto. Interessante che al versetto 7, guardate che c'è un cambio fortissimo al versetto 7, perché entra la storia. Cioè, fino al versetto 6 potevano anche essere parole bellissime legate a qualunque Dio. Tutti i popoli hanno creduto o credono, hanno immaginato, immagino, un Dio che è comunque in qualche modo amore, vicino. Al versetto 7 c'è proprio un cambio di voltaggio, perché entra la storia. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. È come se all'obiezione che noi potremmo avere, sì sì, belle parole, e Dio dicesse: no, non belle parole, guarda i fatti, perché io, facendo finta che Dio parli adesso e facendo un po' di conti, sarà la prima volta, dovremmo fare un po' di conti, sappiatelo, come si dice, guarda che 3250 anni fa, anno più, anno meno, rovetto ardente, Mosè, liberazione del popolo di Israele, nasce dalla fede ebraica, da lì poi la fede cristiana, fino ad arrivare che noi siamo qui in questa cripta. Come mai siamo qua? Perché c'è una storia dietro, come noi troviamo le rovine dell'impero romano, perché c'è stato l'impero romano, non ci sono stati i marziani, è stato l'impero romano, una certa storia, per cui ancora adesso troviamo segni anche a Milano della presenza di Roma, così siamo qui perché c'è una storia. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e le sue opere ai figli di Israele. Come se appunto il Salmo dicesse, appunto, mettiamolo in breve a pranzo, prima che uno se ne dimentichi. E prima lo dice in generale: ricordati dei benefici, poi ti dice: guarda, te dico io se non ti ricordi bene quali sono, qual è la storia che ti ha portato qua. Misericordioso, pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Sentite, qui facciamo un piccolo esperimento numerico, perché il compito di colui che fa la lezione la sera è anche di tenere un po' sveglio le persone, per cui cerco un po' di, cercando un equilibrio tra non fare il buffone e neanche farli addormentare. Facciamo un attimo di conti, faccio io l'esempio su questo tema. Abbiamo detto, che bella frase, il Signore perdona, vediamo bene, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Facciamo un esempio su noi, prendiamo i nostri anni, faccio l'esempio, io ne ho 55 un pezzo, faccio 56 perché mi serve un numero pari. Voi fate il conto su quanti anni avete. Se li avete dispari, mettete uno in più, perché dobbiamo fare delle divisioni per due, se no è difficile. 56, ok? Divido a metà, 28. Divido a metà, 14. Mi ricordo di qualcuno che mi ha fatto del male da 0 a 14 anni? Sì. Provate voi, se vi ricordate qualcuno che vi ha fatto del male, vi ha offeso, vi ha trattato male nel primo quarto della vostra vita. Vi do 30 secondi. Quando avevo 10 anni, sono contento che qua non c'è il voice link, che uno dice accendi il voice link, però certe cose è anche bene che un po' rimangano tra noi, qui non c'è. Quando avevo 10 anni io andavo a fare ginnastica, voi direte da come ti muovi non ti è servito molto, vabbè ragazzi si fa quel che si può. E c'era uno, non mi ricordo il nome, ma mi ricordo il cognome, Mocelin, che mi trattava male. E io mi sono molto arrabbiato per questa cosa. Sono passati 45 anni, io me lo ricordo ancora adesso. E vi assicuro che se scampo il quadruplo degli anni che ho, adesso non sto a fare 56 per 4, io me lo ricorderò ancora. Pensate come siamo fatti. Il 99% delle cose che io vi sto dicendo voi ve le dimenticherete fra 2 minuti. Ma un'offesa che vi hanno fatto 40 anni fa ve la ricorderete per 400 anni, se vivete poco. Sapere che Dio invece funziona al contrario, no? Non ricorda il male, non te. Fine dell'esperimento. Poi se mai mi scrivete una mail se vi è venuto in mente qualcosa di qualcuno. Mocelin, penso di averlo mai confessato nella mia vita, che ancora deve sa come si... almeno ho dimenticato il nome, dai, ricordo solamente il cognome, adesso poi scopro che ecco, annunciamo il nuovo vescovo di Milano, il signor Mocelin. Oddio, vabbè, lasciamo, andiamo avanti. Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Ripeto, se ci ricordiamo della nostra capacità di ricordarci il male, queste parole qui sono splendide. E qui delle immagini, io mi fermerò soprattutto su una, sono molto belle. Quando il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Frase bellissima, però diciamo che ci sta. Ma guardate la 12, il versetto 12. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Sapete che noi abbiamo sempre un po' come parola difficile, retaggio subconscio, dai. Passiamo subito oltre. Cioè ce l'abbiamo un po' dentro che Dio sia lì un po' a giudicare, a punirti, queste cose qui. Pensate che quando io ero giovane e ingenuo e mi dicevano una volta i preti dicevano che Dio ti minaccia, che Dio ti qua, e io dicevo no, adesso siamo arrivati noi, la nuova generazione, un tempo la nuova generazione anch'io, e invece annunciamo un Dio di misericordia. Poi mi sono accorto che tutte le volte, ogni volta che si va avanti, si dice i preti di una volta. Il problema è che sicuramente i preti di una volta hanno i loro problemi, ma è che noi ce l'abbiamo un po' nel subconscio. Cioè noi siamo abituati che se siamo bravi prendiamo un premio, se siamo cattivi prendiamo una bastonata, no? Studi, ti interrogano, prendi un bel voto, non studi, a maestro ti dà 4, o altre cose che si usano adesso, un po' stessi sono rimasti i voti. Passi col rosso, il vigile ti dà la multa, passi col verde, va bene. Insomma, siamo fatti così, no? Quindi ci viene spontaneo dire se io faccio il male, Dio mi bastona, al di là di quello che dicono preti, suore e compagnia cantante. E qui non solo non si dice, sta attento che Dio appena ne combini una ti dà una bastonata e dice rimani secco, ma si dice, guardate bene le parole, egli allontana da noi le nostre colpe, come se io sono qui e qui c'è la mia colpa, facciamo che la mia colpa sia la mia mano. Dio si inserisce, questo è Dio, e allontana. Non so se vi viene in mente qualcuno, che si inserisce tra noi la colpa, la nostra colpa, e pagando un prezzo ovviamente, perché come io sto facendo una leggera fatica con la destra per vincere la resistenza della sinistra, allontana. Quindi è fortissima questa frase per un cristiano. Siamo in Quaresima, ha un sapore di Pasqua impressionante. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Poi sapete che, se non lo sapete, vi dico io, c'è sempre, anzi, guarda, Ve lo faccio dire da Rabasi, quindi intanto ci appoggiamo su qualcuno di autorevole, quando Rabasi dice, commentando questo salmo qua, su tutta la scena si erge la bontà amorosa di Dio, espresso tra l'altro anche con la celebre radice ebraica, che avrò pronunciato male, tanto qui di gente che sa l'ebraico ce n'è poca, qualcuna c'è, per la verità, però la maggioranza, vado via tranquillo, che indica la visceralità materna dell'amore di Dio. Sapete questa cosa bellissima, che è biblica, di Dio che ha viscere materne, quindi quando qui si legge, e così mi parlo il colpo sulla festa della donna che è stata ieri, no? Come tenere un padre verso i figli, ma uno può anche leggere come tenere una madre verso i figli, dire padre e madre in questo, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene che siamo plasmati, perché egli sa bene che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Abbiamo fatto poco lunedì il gesto del cenere. L'uomo, come l'erba sono i suoi giorni, come fiori di un campo, così egli fiorisce. Questo qui è molto bello, perché torno un attimo su quell'idea lì un po' punitiva che abbiamo di Dio, no? Ho fatto questa cosa qui, chissà Dio come mi vede. Ma guarda che mal che ti vada, Dio ti vede come uno che c'ha ancora 3 giorni da vivere e dice, ma sto poveretto qua c'ha l'artrosi, ci vede poco, c'ha la gamba sbilenca, c'ha 3 giorni da vivere, vabbè, ha fatto dei peccati che mi metto anch'io a bastonarlo, che è già concio così, che sta in piedi. L'idea è un pochino pietistica questa qui, però lo faccio per compensare quell'idea che noi abbiamo, che Dio sia così interessato ai nostri peccati da fare chissà che cosa. Ma come un padre vede suo figlio, vede sua figlia, certamente se le cose non vanno bene se ne accorge, magari giustamente in modo educativo interviene, però prima di tutto prevale l'affetto, soprattutto quando il figlio è fragile, e noi non è che siamo dei grandi robusti, eh? Quindi sguardo bello, appunto di Dio, molto molto poetico qua, quasi leopardiano. Se un vento ne investe non è più, né più riconosce la sua dimora, ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono. Anche qui attenzione a una cosa, perché questi versetti qua, stiamo sul 17, l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono. Se uno lo legge male, dice, allora quelli che non lo temono, appunto il Signore non li ama, il Signore non li considera. No, attenzione, questo qui è sempre il famoso punto, che noi essendo alleati di Dio e partner di Dio, Dio ci può fare tutti i doni più belli del mondo, ma se noi non li accogliamo, non è che per punizione Dio dice allora ti bastono. Cioè, se io ti faccio un regalo e tu non lo prendi, non è il regalo, ma non perché ti punisco io, e non lo prendi tu. Quindi attenzione che c'è sempre questa cosa, la grande libertà dell'uomo, che qui sembra dire, appunto, uno potrebbe dire, se non lo temiamo, no. Chiaramente, famoso proverbio buddista, visto che abbiamo anche qui dei testi, come sempre, un po' della sapienza ebraica e della sapienza buddista, tu puoi portare i buoi al fiume, ma sono i buoi che devono bere. Dio ci può fare tutti i doni dell'universo, ma se noi lo riprendiamo e non rimaniamo senza doni, ma non perché lui dice, ah, siete su tutto questo. Importante questo, e responsabilizzante. Anzi, adesso notiamo il colpo, anche qui il colpo d'ala, un altro cambio di scena di questo salmo. Ma l'amore del Signore da sempre, versetto 17, per sempre su quelli che lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli, il suo regno domina l'universo. La frase è bellissima, perché va a bilanciare anzi, la dico meglio, va a valorizzare quella cosa detta all'inizio delle viscere materne di Dio, del suo amore tenero. Questo qui che ti ama teneramente come una madre è il re dell'universo, ha le galassie come sgabello dei suoi piedi. Questo non c'è scritto nel Salmo perché non c'è il concetto di galassia, ma possiamo dire noi. Questo non per rimangiarsi la parola, ma per dare ancora più valore alla cosa detta prima. È come se il Salmo, proprio sul finale, infatti guardiamo come procede: il Signore ha il suo trono nei cieli, il suo regno domina l'universo, benedite Signore angeli suoi. Vi ricordate che siamo partiti con l'anima, siamo partiti con un discorso che sembrava l'uomo di preghiera fa a se stesso, versetto 1, benedici il Signore anima mia, sembra quasi uno nella sua stanzetta che parla a sé, che parla la sua anima in modo molto intimistico, non nel senso brutto del termine, nel senso personale. Mi raccomando, anima mia, benedici il Signore, ricordi i suoi benefici. C'è questa partenza così e si finisce: benedite il Signore angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce e alla sua parola. Benedite il Signore voi tutte sue schiere. Siamo passati agli eserciti angelici. Vedete com'è importante dare attenzione alla lezione. Io mi accorgo di queste cose qui perché mi prendo del tempo e mi parlo a voce, no, uno legge e digerisce tutto, no? Invece anche questo passaggio è pieno di questo passaggio, insomma. Guardate che ne ho fatti vedere pochissimi, tra alto, basso, grande, piccolo, tenerezza e gloria, singolo e schiere. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Benedite il Signore voi tutte sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà. Benedite il Signore voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. E il finale, appunto, è addirittura tutte le opere. E non solamente più la tua anima, non solamente più le schiere che sono gli angeli, le schiere angeliche, ma tutte le cose diverse, i fili d'erba, i gatti, le pietre, le cascate, le nuvole, le case, le stelle, i chicchi di riso, l'acqua, la nebbia, metteteci dentro tutto questo coro universale di benedizione. Benedite voi tutte opere sue. Io qui mi fermo e adesso il vostro contributo, che è semplicemente il contributo delle risonanze. Allora, l'oggetto è tra poco, quando io farò l'esposizione, ci sarà quel punto di silenzio che è la parte più difficile. Vediamo che ora abbiamo fatto, sì, va bene, almeno una decina di minuti di preghiera silenziosa. 10 minuti di preghiera silenziosa per gente come noi è tantissimo. Infatti di qua abbiamo messo anche altri un po' di testi se uno vuole leggere qualcosa. L'ideale è che uno non legga niente, se poi dici non c'è neanche il foglio, appunto è ancora più difficile leggere. In effetti ne faremo di più la prossima volta, tanto io presto il mio,
non so andare avanti.
L'ideale sarebbe non fare nulla, però ripeto, 10 minuti sono impegnativi. Per darci un ulteriore aiuto facciamo un momento della risonanza. La risonanza com'è? Lo sapete, è un salmo splendido, ma magari una frase ci ha colpito più di un'altra. Le leggiamo, cioè, ciascuno di noi, siamo in tanti, magari si alza in piedi, così è più facile che si eviti una sovrapposizione, ad alta voce legge un pezzettino del salmo che l'ha colpito. Questo aiuta se stesso i fratelli a entrare di più ancora in questo salmo. A un certo punto io con il gloria decreto la fine di questo momento, così parte il canto, l'adorazione e 10 minuti di preghiera silenziosa.